La protesta è iniziata come una protesta operaia, la protesta degli operai di alcune fabbriche che sono state privatizzate a Tuzla negli anni scorsi, privatizzazioni su cui sono calati sospetti di corruzione e di malversazione. Infatti le fabbriche privatizzate dopo essere state vendute ai privati sono andate in liquidazione, sono fallite. Ricordiamo che Tuzla è tradizionalmente un centro industriale molto, molto importante, forse oggi dovremmo parlare di un ex centro industriale, era molto importante durante il periodo jugoslavo e in qualche modo anche negli anni successivi alla guerra il patrimonio industriale di Tuzla non era stato intaccato dalla guerra o non significativamente, però il problema era che appunto il gigantismo di quei grossi impianti che erano nell'area di Tuzla è stato, come dire, ha dovuto attraversare una fase di ristrutturazione che in Bosnia e Erzegovina è significato processo di privatizzazione, una privatizzazione che è stata fatta però appunto a quanto sembra sempre più evidente non nell'interesse dei lavoratori. Questi lavoratori, alcune centinaia, hanno iniziato questa modesta anche protesta, nel senso che nessuno era particolarmente, neanche nei media, dei media ufficiali bosniaci, gli aveva dato particolarmente rilievo mercoledì scorso, ma questa protesta, questo corteo operaio che si è diretto di fronte alla sede del governo del cantone per chiedere appunto ragione di queste privatizzazioni, per chiedere un intervento pubblico nella soluzione del problema. Questo corteo è finito con degli scontri con la polizia ed è finito per divenire una scintilla che ha innescato la più grande rivolta avvenuta in Bosnia e Erzegovina dalla fine della guerra, quindi da vent'anni a questa parte, nel senso che manifestazioni sono nate spontaneamente nei giorni successivi in tutti i maggiori centri della Bosnia e Erzegovina, anche nei centri minori in realtà, e culminando in una giornata che è stata quella di venerdì scorso, nel corso della quale i manifestanti hanno attaccato diverse sedi del governo, in particolare a Mostar, a Zenica, a Bihać, a Sarajevo e di nuovo a Tuzla, in queste città, ad esempio, i manifestanti hanno travolto le forze dell'ordine e hanno dato fuoco alle sedi dei governi cantonali. Dobbiamo dire che a Sarajevo è stato dato fuoco anche in parte alla presidenza del paese. Dobbiamo dire che la Bosnia e Erzegovina è un paese che dalla fine della guerra è diviso in due entità. Una di queste entità si chiama la Federazione di Bosnia e Erzegovina, in cui abitano in maggioranza bosniaco-musulmani e bosniaco-croati, e poi c'è la Repubblica Srpska, che abitate in maggioranza da serbo-bosniaci. Questo fenomeno, queste manifestazioni, riguarda tutto il paese, però riguarda soprattutto in prevalenza le città della federazione, mentre in Repubblica Srpska la partecipazione è stata molto più modesta, limitata ad alcuni centri con piccole manifestazioni, a Banja Luka, Prijedora, Bijeljina, e in alcuni di questi centri addirittura ci sono state contromanifestazioni ad esempio a Bijeljina, organizzate a sostegno del governo ma da parte dell'estrema destra, che inneggiava ai criminali di guerra, inneggiava a Ratko Mladic. In Repubblica Srpska l'atmosfera è in qualche modo determinata dalle dichiarazioni che da subito fatto il presidente della Repubblica Srpska, che è Milorad Dodik, che ha dichiarato che questa rivolta in realtà è una rivolta fatta dai musulmani per mettere in discussione l'esistenza della Repubblica Srpska. cosa che non è assolutamente così, nel senso che tutte le voci di chi abbiamo sentito in questi giorni, che stiamo sentendo dalle manifestazioni, ma anche voglio dire, gli operai di Tuzla nel primo giorno della rivolta i loro segnali erano inequivocabili, alcuni portavano le immagini di Tito. Portare le immagini di Tito oggi in Bosnia vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire vaffanculo ai nazionalisti, ecco, passatemi questa espressione così, questa semplificazione, però questo non vuol dire una jugonostalgia, un ritorniamo al passato, vuol dire semplicemente basta con il nazionalismo, e infatti queste erano le scritte, molte delle scritte che sono state fatte in quel corteo, nei cortei successivi, e quindi diciamo questo tentativo di mettere un cappello etnico alle dimostrazioni, alle manifestazioni è assolutamente fuori luogo.
Ecco, mi sembra che da quello che racconti, insomma, confermi quello che dicevo un po' all'inizio nell'introduzione, no? Il carattere, non so se dire straordinario, ma importante politicamente e storicamente di questa sollevazione, perché va un po' a mettere in discussione le vecchie faglie che hanno causato, diciamo, le ferite del decennio di guerra sostanzialmente, e aprono in qualche modo delle prospettive nuove. Non so se sei d'accordo, ma mi sembra che da quello che racconti, inizia a emergere, pur in settori magari minoritari, in luoghi produttivi di un certo tipo, la consapevolezza che insomma il problema forse non è il bosniaco o il serbo o il croato, ma insomma questioni anche di politica economica, di corruzione, di come sono ordinate
il problema,
le cose.
Sì, il problema è che in Bosnia e Erzegovina i tassi di disoccupazione, quello ufficiale è intorno al 30, però basta girare per il paese per rendersi conto che c'è un tasso reale di disoccupazione molto più alto. Quello che riguarda i giovani è al 60%, e c'è una situazione economica drammatica, il livello delle pensioni, il livello minimo di salario non è sufficiente per assicurare ad una famiglia una vita normale, e purtroppo però diciamo tutto il dibattito politico in Bosnia e Erzegovina è rimasto per questi 20 anni incastrato in queste categorie etniche. L'assetto istituzionale, l'assetto costituzionale della Bosnia e Erzegovina, quello che è stato creato con gli accordi di Dayton, che sono stati firmati appunto da Karadžić, da Milošević, da Tudjman, sono diciamo accordi che andavano bene ai nazionalisti, sono accordi che hanno creato un paese in cui i diritti dei gruppi nazionali, i diritti dei gruppi etnici, cioè di serbi, croati e bosniaco musulmani, sono prevalenti rispetto ai diritti dei singoli cittadini. È una Costituzione che secondo il giudice di Strasburgo non è compatibile con la Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, per cui i giudici di Strasburgo hanno detto alla Bosnia e Erzegovina che se volete proseguire nel percorso di integrazione europea dovete cambiare questa Costituzione, ma i politici bosniaci non lo fanno, perché questo aspetto garantisce la loro sopravvivenza, e soprattutto garantisce una pace sociale sotto una cappa di paura. Perché nessuno si muove per la paura che possa avvenire quanto è avvenuto negli anni 90, cioè che minoranze di nazionalisti possano di nuovo far precipitare il paese in un incubo come quello che è stato negli anni 90. C'è un proverbio bosniaco che dice: se sei stato morso dal serpente, dopo anche la lucertola ti fa paura. E questa situazione è durata per tutti questi anni. Adesso sembra che diciamo questa paura questa apatia, questa immobilità sia, come dire, questo tappo si è saltato. Però la cosa che è molto così molto delicata in questo momento, nessuno è in grado di prevedere quale potrebbe essere, quale sarà l'esito di questa mobilitazione, di queste rivolte, perché appunto manca un come dire, un referente politico, qualcuno, una figura che possa raccogliere le richieste dei dimostranti.
Molto chiaro. Le proteste stanno continuando in questi giorni?
Sì, stanno continuando, ovviamente su di un livello diverso. Le proteste si stanno ora trasformando in plenum, delle sorte di forum cittadini a cui partecipano le persone che hanno fatto parte che hanno partecipato alla mobilitazione in questi giorni. Oggi si riunisce per la prima volta il plenum di Sarajevo, il plenum di Tuzla forse è il più avanzato, tanto proposte, chieste, ma in quasi tutte le città si stanno organizzando questi plenum, quindi le proteste continuano però in una forma di mobilitazione permanente, di manifestazioni, ma anche e soprattutto mi sembra di capire in questa fase di riunione anche assembleare, di costituzione di questi plenum.
Importante la componente giovanile in queste manifestazioni?
Sì, assolutamente, direi prevalente.
Anche diciamo nelle forme, nei contenuti, nelle istanze che portano?
I giovani sono tra le categorie più colpite da questa crisi, per cui sono quelli che stanno facendo sentire per la prima volta la loro voce. Ecco.